State per ascoltare il True Blue Show, l'unico podcast italiano dedicato ai Dallas Cowboys. A cura della redazione di True Blue Blog, in collaborazione con IFL Radio. Conduce Roberto Giani.
Benvenuti e ben ritrovati amiche e amici ascoltatori del True Blue Show. Questa settimana puntata un po' intimista, lasciatemi dire, nel senso che tra viaggi e defezioni siamo in tre a tenervi compagnia e commentare la convincente vittoria dei Cowboys sui 49ers per 40-10. Abbiamo come al solito provato ad invitare anche qualche rappresentante della tifoseria di San Francisco, ma nessuno se l'è sentita, o forse stanno ancora festeggiando The Catch, non saprei. Comunque il nostro record si riequilibra a 3-3 in attesa di un'altra classicissima, quella di domenica a Washington contro i Redskins. Redskins reduci dalla sconfitta divisionale per mano di Philadelphia, ormai sempre più solo al comando della division. Di questo e molto altro ancora parleremo con Mark Taccone da Pescara. Ciao Mark.
Ciao, ciao a tutti.
E con Francesco Cugusi che ci aiuterà come al solito anche con tutto il resto della NFL. Ciao Francesco.
Ciao, ciao a tutti, ben trovati.
Bene, allora andiamo a riposare come al solito la nostra sigla e cominciamo con Mark. Mark, continua il trend positivo di un attacco che sembra essere tornato lo schiacciasassi dello scorso anno. Comincio subito con qualche domanda. Il nostro ascoltatore Fabio Paide, per esempio, si chiede giustamente: fu vera gloria o i 49ers non sono stati un banco di prova sufficientemente valido?
I 49ers non sono sicuramente una squadra irresistibile, lo dice anche il loro record, soprattutto in difesa, però in attacco fino adesso avevano fatto bene, penso. Se non possiamo considerare o considerarli probanti per l'attacco, per il nostro attacco, che comunque sta cominciando ad ingranare, vedo delle dinamiche, degli automatismi che cominciano a funzionare, possiamo però sicuramente avere buone speranze per la difesa, che ha fatto egregiamente il suo dovere contro l'attacco di Shanahan.
Francesco, la settimana scorsa avevi sottolineato come questa potesse in effetti essere la partita giusta per i Cowboys per riguadagnare fiducia. Con i prossimi quattro impegni contro due rivali divisionali e due squadre del livello di Kansas City e Atlanta, quanto pensi che possa davvero contare questa vittoria?
Ma come hai detto tu stesso, per il morale è importantissima, perché state per affrontare un filotto di quattro gare veramente toste. Tanto toste quanto significative, quindi ci voleva una bella vittoria, ci voleva tornare a pari. E poi, come hai anticipato prima, a parte Philadelphia, la vostra division sembra molto aperta, quindi vittoria che fa morale. Come ha detto Mark, i Niners non sono certo un banco di prova che può dire chissà quale verità, però era importante vincere, lo avete fatto in maniera dominante e quindi ottimo.
Non solo la division, Francesco, io penso che tutta la conference quest'anno sia un po' livellata. Non credo che ci saranno grossi domini, e quindi anche avere un record positivo di due o tre partite potrebbe essere sufficiente.
Concordo assolutamente. La vostra division forse è l'unica che a capo ha una papabile contender, che insomma Philadelphia può sembrare al momento veramente una delle tre o quattro che possono ambire al titolo, ma a capo delle altre division ci sono squadre non fenomenali. Comunque non vorrei anticipare troppi argomenti, quindi sono pienamente d'accordo con quello che dici tu.
Mark, abbiamo visto un progresso costante della nostra offensive line dopo un assestamento iniziale e alcune modifiche di line up, ultima delle quali la conferma di Jonathan Cooper alla guardia sinistra. Massimo Romeggio ci chiede se sarà questo, quindi, secondo te, l'assetto definitivo con Green utilizzato esclusivamente come swing tackle.
Beh, sì, è evidente, Cooper si è dimostrato molto efficace nel run block. Abbiamo visto dei blocchi clamorosi sul secondo touchdown di Zeke, praticamente ha sotterrato l'uomo di linea di San Francisco, e aiutato dallo stesso Zeke ha contenuto anche bene in pass protection. Quindi penso che Cooper si sia guadagnato ormai lo spot da titolare. Green può essere un multitask importante, perché può giocare sia da tricolo che da guardia. L'importante è che rimanga sano, una cosa che ultimamente gli è riuscita poco.
E non dimentichiamo che Jonathan Cooper è poi di per sé una prima scelta di Arizona, se non ricordo male. Quindi a questo punto fanno 4 le prime scelte dei 5 offensive linemen dei Cowboys.
Sì, però si era dimostrato più un bust che uno steal, perché aveva subito preso peso, i piedi non si muovono alla velocità che uno si aspetterebbe da una prima scelta.
Francesco, una domandina semplice. Elliott si è dimostrato, e non è una sorpresa, vitale per questi Cowboys. Rimane però la spada di Damocle della sospensione, che peraltro è confermato che il prossimo appello si terrà lunedì 30 ed è quindi certa la sua presenza contro i Redskins. In molti si domandano, e ci domandano anche via Facebook, quando finirà questa che ormai si può definire una specie di farsa. Tu hai vissuto da vicino anche il cosiddetto Deflagate, peraltro se ho capito bene c'è anche una certa concordanza di giudici che sono entrati in ballo nei due casi. Come pensi che possano concludersi le cose? Soprattutto, domandone, come pensi che la Lega dovrà gestire in futuro questo tipo di situazioni?
Ah, mi fai una domanda decisamente più grande di me. Io quello che posso dirti, che penso che sia un po' quello che è chiaro a tutti ormai, è che ci sono dei passaggi troppo macchinosi, e che le cose come stanno ad oggi non funzionano, perché la Lega usa un pugno duro contro gli atleti, atleti che però sono poi giustamente supportati sia dalla Players Association, della NFL, eccetera, e quindi queste cose si protraggono all'infinito. Poi ci sono dei casi che sfociano nelle problematiche che esulano un pochino dallo sport, diventano poi proprio problematiche civili, fammi dire. Quindi è veramente un calderone dal quale secondo me la NFL non esce per l'ennesima volta bene, perché io non sono tanto d'accordo passami il termine, con i qualunquisti che quando succede qualcosa del genere, ma quelli che si bombano, ma bombarsi va bene per il re. Io dico una cosa, dico, ci sono delle regole, vanno rispettate, però al tempo stesso c'è bisogno di più chiarezza e di sistemi più snelli, perché comunque non è normale che, come nel nostro caso, noi siamo stati in ballo 2 anni poi senza sapere chi sarebbe stato il nostro quarterback, e voi adesso ogni settimana dovete fare i conti con una probabile assenza o no di uno che penso sia indubbiamente una delle stelle della vostra squadra. Quindi questa cosa non fa bene nemmeno a voi. Io sono sicuro che il vostro coaching staff preferirebbe che venisse attuata questa squalifica una volta per tutte. Fatemi giocare queste partite, mi arrangio, ma basta che so di che morte morire, perché io penso che ogni settimana preparare un game plan dove di volta in volta non sai se ci sarà o meno una delle tue stelle può essere fastidioso. Però portandola sull'aspetto del campo, dove ci muoviamo tutti un po' meglio, fammi dire, potrebbe essere molto interessante come test per il vostro sistema, perché con i prossimi avversari che hai citato tu prima, i Chiefs, Falcons, eccetera, e le rivali divisionali, è molto importante vedere come funzionate anche senza Zeke, perché oggi è una squalifica, domani può essere un infortunio. Quindi ma questo vale per tutte le grandi squadre che perdono un elemento, come può essere Rodgers per i Packers, eccetera, Palmer per i Cardinals, cioè vedere se il sistema è talmente solido da sopportare un'assenza di questo tipo. Quindi per provare a vedere, sai, sempre il bicchiere mezzo pieno, io avrei un pochino di entusiasmo per vedere, dai, se abbiamo profondità nel reparto e se giriamo anche senza di lui. È chiaro che è una situazione veramente insopportabile, che vi auguro finisca al più presto, ma come dicevi tu prima, io ho avuto l'esperienza di viverla da tifoso, e sono cose veramente lunghe. Poi ogni caso è a sé, però spero, vi auguro finisca il prima possibile.
Se sentite uno strano fruscio, non vi preoccupate, sono solo, mi sto grattugiando una parte.
No, infatti stavo dicendo, infatti quando ha detto infortunio anch'io ho sentito uno strano fruscio in effetti. Senti Mark, passando alla difesa, si sono viste finalmente tre palle recuperate. Ne avevamo parlato in settimana di quanto ci mancassero queste palle recuperate, ne sono arrivate addirittura tre, una dallo special team e due su fumble causati dalla pressione sul quarterback. Carmelo Frasca ci chiede e ti chiede come mai, con tutta la pressione che finalmente riusciamo a generare con la defensive line, ancora però non arrivano intercetti. È una questione di schema, aggiungo io, data la scarsa aggressività in copertura?
No, in verità, intanto voglio far notare che il primo turnover sullo special team è un gentile omaggio di un compagno di squadra di università, Xavier Woods. I due giocatori, Thomas, il ritornatore di San Francisco, il numero 81, e Xavier Woods, escono dalla stessa università e prima della partita si sono anche scambiati la maglietta e alla fine è andata a finire.
E chissà cos'altro modo. Poi, visto che si sono anche scambiati il pallone.
Sì, probabilmente anche il Bonifico, il Liban in qualche modo. C'è anche da sottolineare come lo zoppo sia riuscito a fare un'azione di pass rush incredibilmente efficace, a mettere le mani addosso al quarterback picchiandolo come non vedevo fare da un difensore dei Cowboys da molto tempo. Se l'anno scorso Jeff Heath avesse messo le mani addosso a Rodgers allo stesso modo, probabilmente avremmo visto un altro finale di partita. Invece ci arrivò, lo prese, ma non lo suonò come ha fatto Geno Smith con il ragazzo alla guida dei 49ers. Dicevo, in verità mi spiace contraddire l'amico Carmelo, ma è proprio l'ottima copertura sui lanci in deep che genera la pressione sulla tasca. Di solito più che il contrario, nel senso che è difficile invece che la pressione sulla tasca possa generare automaticamente un intercetto. Ci può stare che toccando la palla o costringendo il quarterback a mettersi in moto il lancio possa essere leggermente sbagliato, ma 9 volte su 10 più che un intercetto è un incompleto. Quindi bisogna valutare le cose al contrario. L'evidenza di questo è nella continua ricerca dei nostri avversari, non solo dei 49ers, nel mismatch con linebackers in copertura con il loro tight end sulla nostra safety, mentre la ricerca del profondo da parte di San Francisco è stata praticamente abbandonata dopo il primo quarto e mezzo. Quindi possiamo dire che è vero che non produciamo intercetti, ma è anche vero che non consentiamo lanci nel profondo dietro le spalle, probabilmente proprio per questo motivo. Forse il nostro defensive coordinator preferisce che l'attaccante venga ben coperto senza inutili rischi su anticipi o tagli davanti al ricevitore.
Esatto, infatti l'avevamo anche fatto notare in un articolo in settimana, producendo proprio delle statistiche che ci raccontavano esattamente questo, come il nostro schema sia fatto per evitare il big play. L'unica cosa negativa che avevamo fatto notare era che però concedevamo troppo di quello che l'attacco poteva prendere, quindi probabilmente soprattutto con Green Bay e contro Los Angeles, il problema è un po' arrivato da lì. Mark, mi riaggancio un pochettino ancora al discorso di Elliott che ha fatto giustamente Francesco, perché i tifosi continuano a chiedere se una trade per rinforzare la difesa sia ancora possibile, visto peraltro il non utilizzo di McFadden. La deadline è in effetti martedì 31 ottobre. Io personalmente non vedo molte probabilità di trade, non so se tu sei d'accordo. Per esempio oggi, tra le tante ipotesi, NFL.com parlava di Vontae Davis, cornerback di Indianapolis.
Non sono d'accordo con te, non mi sembra il caso di mettersi a fare trade e inserire un cornerback, seppur esperto e di valore, a metà della stagione. Potremmo invece perdere Kellen Moore, il nostro terzo quarterback, che dovrebbe fare spazio andando in waiver ad un kicker per sostituire Dan Bailey, e la cosa potrebbe essere abbastanza cioè, mi dispiace abbastanza perché Kellen Moore comunque è un giocatore di valore, sarebbe un ottimo backup QB se non fosse esploso Cooper Rush nella nostra pre-season, però niente trades secondo me.
Io non so se l'avete
Francesco, il programma
di dirlo, mi collegavo a questo perché leggo che avete firmato Nugent per sostituire Bailey. Adesso Nugent non so se fosse free agent, non so neanche se si pronunci così sinceramente, però leggevo adesso che avete preso lui.
Infatti anche io non lo sapevo, avete anticipato di un pelo quello che stavo dicendo, perché appunto volevo dire che la partita di domenica ha portato con sé un infortunio importante per i Cowboys, quello del kicker Dan Bailey, che ha avuto un problema all'inguine durante il riscaldamento, per il quale al momento sono previste, diceva Garrett, almeno 2 settimane di stop. Quindi oggi erano venuti a provare Mike Nugent, o Nugent, comunque non penso che abbia nessun parentela con il chitarrista, Jason Myers e Sam Irwin Hill. Nugent è un veterano di 13 anni di carriera, gli ultimi 7
ex
spesi a Cincinnati, no? Esatto,
sì,
perfetto,
sì.
Perfetto. Quindi allora grazie Francesco per la notizia.
Ci mancherebbe.
Mentre, proseguendo sul versante infortuni, si dovrebbe trattare solo di una botta al quadricipite, per fortuna, invece l'infortunio a Sean Lee, il linebacker rientrante appunto dal suo problema all'adduttore, è apparso zoppicante durante il terzo quarto, ma ieri Garrett ha rassicurato tutti sul fatto che si tratta di una botta e che non lo terrà probabilmente lontano dal campo. Riguardo invece a Vusi e Durant, Garrett ha solamente detto che saranno sicuramente limitati durante i primi allenamenti della settimana, senza però dare scadenze precise per il rientro, quindi non sappiamo neanche se poi potranno essere effettivamente disponibili per la partita di domenica contro Washington. Come sa bene chi segue anche il blog, Mark tiene una sua rubrica settimanale intitolata Off the Numbers, in cui mette in ordine migliori e peggiori della giornata trascorsa, e da oggi inseriamo invece un Off the Numbers in esclusiva per il podcast, in cui Mark estende il suo pagellone a qualche ulteriore nome rimasto fuori dalla prima lista. E quindi Mark, parola a te.
Abbiamo una musichetta simpatica in sottofondo, va bene, mettiamo in post produzione, dai. Allora,
la troverò per la prossima puntata.
3 nomi per l'off the pagellone, come l'ho chiamato io, cioè 3 nomi in più rispetto al pagellone che abbiamo pubblicato oggi. Vado con un voto 10 a Jeff Heath, perché da 2 giorni prima della partita si è sentito male il giardiniere del Levi Stadium e ci ha pensato lui con un paio di forbicine da unghie a tagliare l'erba, visto che tanto in campo fa qualsiasi cosa. Si è messo a fare anche il giardiniere, coltellino svizzero. Invece un bel 7 al fratellino dello zoppo, cioè a Rod Smith, buttato in campo con le riserve, ha mostrato più vivacità di un gruppo di lemmings affamati, voglioso. E purtroppo devo dare un 3 al nostro capo allenatore Jason Garrett, non tanto per la conduzione della partita che è andata bene, quanto per le sconvolgenti condizioni fisiche in cui si ritrova e per gli occhiali da sole minuscoli che ormai si incastrano nelle arcate sopraccigliari. Inguardabile.
Perfetto. Francesco, nel Sunday Night i tuoi Patriots hanno sconfitto i Falcons nel rematch dell'ultimo Super Bowl e hanno vinto stavolta, diciamo, senza troppi problemi, 23-7. Dato che proprio Atlanta ce la troveremo di fronte fra 3 domeniche, vuoi parlarci un po' della partita ed in particolare dei Falcons, che hanno anche loro avuto un inizio piuttosto difficile, essendo esattamente come noi 3-3?
Sì, Falcons che hanno lasciato per strada qualche partita che non avrebbero dovuto, sembra con Bills e Dolphins tra l'altro, ma non sono la squadra che abbiamo affrontato il Super Bowl, questo è evidente, nonostante abbiano praticamente grosso modo la squadra che abbiamo affrontato lo scorso febbraio. Il cambio di coordinatore dell'attacco si sente, perché sono soprattutto Ryan credo che stia patendo di questo cambio, perché non li vedo la macchina schiacciasassi che non ti faceva respirare dell'anno scorso, non attacco lento, cercano cose molto difficili. Poi ti dico, questo chiaramente quello che ho visto contro di noi, quindi va anche letto cosa abbiamo concesso a noi difensivamente, ma
assolutamente
Detto questo, ti dico, sembra strano dirlo perché i nomi sono gli stessi, ma hanno perso molta esplosività. Poi è chiaro, il talento rimane, infatti il touchdown che abbiamo concesso è tutta farina di Julio Jones, che ha fatto una catch strappando la palla dalle mani del nostro cornerback in maniera incredibile. Cioè, per carità, le individualità rimangono. È una squadra che, secondo me, va affrontata con cattiveria e non vanno lasciati respirare. Bisogna vedere se la vostra difesa sarà in grado di farlo. Hanno di buono che sta recuperando in salute la loro linea offensiva. C'è qualche giovane nel ruolo di guardia che sta salendo di livello. Credo, mi sembra che abbiano concesso un solo sack alla nostra linea. Ma ho visto Ryan, anche con molto tempo per lanciare, molto impreciso. Ha fatto un paio di lanci in end zone, si è un po' incaponito anche in certe occasioni a cercare Sanu, lanciando a 2 o 3 yard più avanti delle mani del proprio ricevitore. Insomma, non mi è piaciuto, l'ho trovato freddino. La loro difesa è sempre un'ottima difesa, però nel complesso hanno perso, sì, devono un attimino attutire, diciamo, ecco, attutire questo cambiamento. Credo che potranno raddrizzare il tiro da qui a fine stagione, non li vedo fuori dai giochi, però è chiaro che non, per loro non è più concesso perdere pezzi sulla schedule, perché nella NFC comunque è vero che i giochi non sono ancora per niente fatti, però puoi vincere o perdere contro chiunque, quindi devono assolutamente raddrizzare il tiro. Credo che la vostra offense abbia i numeri per fare male, loro sono discreti, ad essere gentili, nella run defense. Noi abbiamo corso molto bene, forse è la gara di quest'anno dove abbiamo corso meglio, e quindi se tanto mi dà tanto, voi dovreste andare con l'acceleratore schiacciato, credo indipendentemente da come si chiami il running back che impiegherete nella gara contro di loro, perché avete sicuramente profondità e talento, quindi in quel ruolo andrete lisci. Penso che potrete vincere la partita sicuramente.
Mark, nel Monday Night invece ancora una vittoria, ma soprattutto ancora una prova convincente degli Eagles, che si sono imposti 34-24. Per noi queste sfide hanno ovviamente mille implicazioni, ma partirei innanzitutto dai Redskins, che sono i nostri prossimi avversari. Tu come li hai visti?
Beh, i Redskins vivono molto dell'umore della partita. Se la difesa avversaria riesce a costringerli a un paio di punt all'inizio, potrebbero non riuscire più ad emergere. Cousins è un tipo molto umorale, anche perché l'aspetto che più ci mette in difficoltà a noi, cioè il run blocking, non è sicuramente il loro punto forte, cioè le loro corse, i loro running back non sono sicuramente la parte migliore del loro attacco. Invece degli Eagles mi dispiace sottolineare, e lo dico veramente con sincerità, il terribile infortunio al ginocchio di Jason Peters, il loro left tackle, che probabilmente finisce qui la stagione, ma un infortunio del genere a 35 anni potrebbe determinare anche la fine della carriera di un giocatore che è sicuramente uno dei migliori nel suo ruolo per tutta la NFL.
E ti interrompo per dirti che magari lo stavi per dire già tu, si è fatto male anche il linebacker Jordan Hicks, sembra che
sì,
anche lui sia piuttosto grave, perché forse è il tendine d'Achille.
E anche quello è un tassello molto importante della difesa, perché è il middle linebacker ed è il principale autore dei placcaggi sulle corse per quanto riguarda gli Eagles.
A leggere le classifiche dell'NFC si rimane abbastanza sorpresi, quindi, perché insomma Eagles 6-1, cioè incredibilmente 6-1. I Vikings perdono quarterback e running back titolari, eppure sono in testa alla division 5-2. I Saints, che proprio non ti aspetti, 4-2, e i Rams comandano l'Ovest 5-2. Dietro un po' la selezione, in effetti, la stanno facendo gli infortuni, perché dopo Rodgers, l'abbiamo detto anche prima, ieri si è infortunato gravemente anche Carson Palmer. Ma Francesco, chi fra queste leader di division può davvero arrivare in fondo, o c'è qualcuno dietro che ancora sta un po' nicchiando ma alla lunga tenderà ad uscire?
Ah, guarda, per citare chi hai detto tu, i Vikings, io sottolineo questa cosa perché adoravo e adoro, almeno adoravo, Teddy Bridgewater, e so che sta tornando, quindi io spero che di poterlo rivedere al più presto giocare, perché è un giocatore che a me piace tantissimo. E i Vikings credo che abbiano una difesa che non è seconda a nessuno, quindi penso che loro, se riescono a mantenere una offense decente, discreta, che non butta via drive, ma che fa cose semplici, possono rimanerci sicuramente, sì. E ti dirò che anche i Rams, sai, vincere aiuta a vincere. Hanno trovato una bella quadra e perché no? Su chi ho un po' più di dubbi sono i Saints, perché li ho visti direttamente contro di noi e nelle prime settimane di stagione, settimane nella quale noi rischiavamo veramente di perdere contro chiunque, è stata l'unica partita dove oggettivamente abbiamo dominato, nonostante il solito Breeze, ma voglio dire, li vedo veramente pieni di falle, se ci arrivano, non so se consigliare ai tifosi di Saints di arrivarci ai playoff, perché in quelle condizioni rischiano di fare una brutta fine. Quindi Saints non hanno i miei two cents, come si dice, per scommetterci qualcosa. E Cardinals anche, secondo me, l'infortunio di Palmer è veramente decisivo per una squadra che già comunque secondo me stava per l'ennesima volta deludendo in stagione. Quindi poi hai citato Rodgers dei Packers, anche lì è molto interessante vedere come il loro sistema reggerà questo urto, perché comunque non dimentichiamoci che è 3 anni che loro coltivano questo Handley, quindi secondo me un po' la situazione come abbiamo avuto noi, vedendo come Garoppolo gestiva la offense senza Brady, loro si trovano un po' nella stessa situazione. Certo, noi poi avevamo la fortuna di vedere Brady tornare, mentre Rodgers salterà probabilmente la stagione, ma no, anche se forse non è ancora detto. Diciamo, per concludere, che Rams e Vikings sono quelli che, come sorprese, mi aspetto che tengano. Gli Eagles a questo punto, sorpresa neanche tanto, mi piace la squadra, gli infortuni che avete detto voi, mamma mia, sono veramente pesanti. Il left tackle titolare è una cosa molto sottovalutata, che difficilmente, credo sia uno dei ruoli più difficili da sostituire, quindi sarà difficile per loro, ma insomma hanno questo quarterback che sembra indiavolato e finché regge questo momentum di Wentz possono veramente battere chiunque.
Mark, concordi con quanto ha detto Francesco? Vuoi aggiungere qualcosa?
Beh, gli Eagles secondo me ce la giochiamo nelle due partite, noi e loro, nel senso che se loro dovessero perdere entrambe le partite con noi, allora abbiamo una speranza di finirgli davanti. Se ne vincono anche solamente una, è troppo tardi, cioè hanno già un vantaggio eccessivo. Per quanto riguarda i Vikings, anche se dovesse rientrare Bridgewater, io non so se modificheranno l'attacco, non credo che lo faranno rientrare a tutti i costi, a meno che le cose non stiano andando male, perché per il momento le cose vanno bene, hanno dominato una difesa forte come quella dei Ravens, quindi non vedo perché si debba mettere a fare esperimenti con l'attacco. La difesa, come ha già detto Francesco, è fortissima. Mi ricordo anche che l'anno scorso ci mise in grandissima difficoltà quando noi comunque andavamo veramente a mille. I Packers sono sempre i Packers, però senza Rodgers sono un po' meno Packers, quindi è difficile che possano recuperare questo svantaggio. I Saints, anch'io, i Saints godono di un fattore esterno che potrebbe finire a loro favore, cioè che Carolina non sta difendendo come difendeva gli anni passati e soprattutto ho visto un Newton veramente sfaticato, cioè prende lo snap in piedi, non è reattivo sulle gambe. Ho visto Newton veramente in condizioni inguardabili, come se giocasse con 40 di febbre tutte le sante partite. I Falcons sono sempre una signora squadra, però sono 3-3, come ha detto Francesco, hanno perso delle partite che normalmente una squadra di un certo tipo non dovrebbe perdere. E i Rams sono sì una bellissima squadra, una bellissima realtà, stanno giocando molto bene in attacco, hanno questo trio che è composto da Goff, il running back e il rookie e il ricevitore Cooper Kupp, che sta facendo veramente molto molto bene, però ad una lunghezza di distanza non c'è una squadra qualsiasi, ma ci sono i Seattle Seahawks che verso la fine della stagione regolare sono sempre un rullo compressore, quindi anche questa secondo me non è una division chiusa.
Francesco, la AFC mi pare invece si stia un pochino assestando con Kansas City, New England e Pittsburgh a riprendere in mano le redini delle proprie division. Ci fai tu un quadro generale su questa conference?
Sì, almeno così sembra. Noi abbiamo finalmente dato una parvenza di quello che noi tifosi Patriots siamo abituati a vedere, con gli uomini che non ti aspetti, perché avevamo una secondaria veramente con le terze e le quarte scelte in campo, però così sembra. E sono molto curioso di vedere la partita che viene, perché insomma ospitiamo dei Chargers che arrivano da, se non erro, tre vittorie di fila, quindi
tre, esatto.
Tre vittorie di fila e poi alcune sconfitte tra le prime settimane di pochissimi punti o sempre di un episodio, quindi una squadra magari un po' sottovalutata, ma che secondo me ha del potenziale. Pittsburgh mi sembra un po' limitata al fatto che prima o poi si arriva una difesa che gli blocca il running back, che gli blocca Brown, sono un po' limitati. Poi c'è, insomma, negli ultimi giorni questo gossip del ricevitore, che Martavis Bryant, che chiede la trade in tutti i casi, non si sta presentando ai meeting, il coach dice che non è assolutamente in trade block, insomma, i soliti rumor che minano la serenità di Pittsburgh. Io Pittsburgh onestamente non la vedo benissimo, in realtà, però ha il pedigree del campione, quindi sono quelle classiche squadre che stanno lì e se te le ritrovi poi davanti verso il fondo della stagione, sanno come affrontare le partite che contano, ecco, quindi possono essere sicuramente pericolose. Del resto è veramente una conference un po' come tutta la NFL quest'anno, non sai mai. Giustamente Mark, prima parlando dei Ravens, diceva grande difesa. La difesa dei Ravens è la stessa che è andata a prenderne 42 da Blake Bortles a Londra. Cioè, nel senso, è una stagione veramente troppo strana per, almeno adesso alla settima week, per trarre delle conclusioni. Ecco, però sì, sembra, come hai detto tu, che questa triade di Chiefs, Patriots e Steelers sia pronta a riappropriarsi un po' del ruolo di leader.
Angolo folklore, chiedo a tutte e due, partendo da Francesco. Browns e 49ers ancora zero vittorie, ce la faranno a vincerne una contro chi?
Questa è veramente una domanda molto divertente. Io quando ho visto la scaletta sono andato subito a studiarmi il calendario e la mia risposta è secondo me no, nel senso che ho visto le partite da qui alla fine e credo di no. Poi sono molto curioso di sentire Mark su questo, ma secondo me è capace che finiscano a zero vittorie.
Mark, quindi invece tu come la vedi?
Io spero che San Francisco vinca la prossima
contro Philadelphia, credo, no?
Sì, Philadelphia. Ci credo veramente poco, onestamente. Però mentre Cleveland ha una sola possibilità, cioè che qualcuno alla fine della stagione tanchi, tipo i Ravens alla quindicesima, mi pare che abbiano in casa. San Francisco invece ha in casa i Cardinals senza Carson Palmer, e questo potrebbe significare uno zero sul tabellino, mentre San Francisco qualche punto lo mette sempre, e hanno fuori i Giants che sono più forti dei 49ers senza nessun dubbio, ma in quest'anno secondo me i Giants possono perdere con chiunque a seconda di come entrano in campo, se hanno voglia, se non hanno voglia, insomma. Quella è una partita, i Giants sono imprevedibili, quindi potrebbero veramente fare un regalo a San Francisco. Però punto più sulla partita casalinga contro i Cardinals.
Se devo dire la mia, anch'io mi ero segnato per Browns, Baltimore o Chicago il giorno di Natale. Ho pensato a, sai, un qualche cosa di, no, il giorno di Natale, la vigilia di Natale, pensavo a un regalo, e Arizona è la partita che avevo cerchiato anch'io per San Francisco. Devo dire che su questo sono molto d'accordo. Terminiamo con i pronostici per week 8, puntata snella, concisa, ma insomma penso che è quello che dovevamo dire, anche perché la partita in sé stessa in effetti non offriva grandi possibilità di disamine. In bye saranno Cardinals, Packers, Jaguars, Rams, Giants e Titans. Ci sono un sacco di sfide incerte, magari anche per le difficoltà che stanno vivendo le squadre, a partire dalla sfida del Thursday Night che interessa Francesco, e quindi lascio a te il primo pronostico. Miami a Baltimore.
Ma allora, è una partita molto interessante, perché se non erro, poi correggetemi se sbaglio, Miami dovrebbe essere senza Cutler, quindi dopo aver dovuto trovare un sostituto a Tannehill, adesso è senza Cutler, anche se il loro terzo quarterback è Matt Moore, che credo che sia in NFL da 25 anni, perché ogni volta che si fa male qualcuno a Miami c'è questo fantomatico Matt Moore che esce e fa sempre anche abbastanza bene, quindi... Però,
di sicuro fa un bellissimo lavoro se vive a Miami da 25 anni da stipendiato NFL come secondo quarterback. Esatto. Cioè, vorrei essere lui, ecco.
Credo che abiti su una barca. Se non vado errato, dovrebbe abitare, cioè lui non ha una casa, non ha un appartamento, esatto. Ha una barca raffreggiata.
E infatti io in realtà parlavo divorato dall'invidia, però io credo che Miami possa fare il colpaccio a Baltimore, quindi dico Miami.
Allora, Mark, invece a te viene Atlanta a New York Jets.
Sai che secondo me i Jets fanno lo sgambetto ai Falcons?
J-E-T-S. Perché...
Sì, mi dispiace per Francesco perché si ritrova i Jets praticamente alle calcagna. Però...
Ma sono d'accordo, però.
Però credo che i Jets abbiano dimostrato una maggiore solidità di Atlanta in questo periodo e hanno un McCown in questo momento in una forma incredibile, riesce a fare delle cose che non ho visto fare neanche a Troy Aikman, quindi penso che i Jets abbiano una possibilità di vincerla e se si dovessero trovare nell'opportunità riusciranno a sfruttare la cosa, perché ovviamente Atlanta sarà sconvolta da questa idea di perdere contro i Jets e quindi perderà.
Francesco, Chicago e New Orleans. Chicago peraltro in grande spolvero dal subentro di Trubisky, adesso non so esattamente quanto lui c'entri con tutto ciò, però insomma è andata piuttosto bene recentemente.
Ma sì, tra l'altro ho letto una statistica molto curiosa che nelle ultime partite e mezza, nelle ultime due partite, ma era una cosa veramente allucinante, ho letto, adesso non me la ricordo perché non me la sono segnata, ha lanciato tipo 4 completi, cioè stanno andando molto bene, ma è praticamente il running game di Howard che sta dominando per Chicago.
E la difesa recentemente, ho visto anche che ha fatto messo punti.
Assolutamente, sì, ma era una cosa veramente allucinante. Qualcosa
ma infatti la cosa... Tipo... La cosa più importante che ha fatto Trubisky prima di queste partite è stato dopare di nascosto Eddie Jackson, che ha fatto praticamente due ritorni di fumble da 700 yard facendo vincere Chicago. Diciamo che l'attacco di Chicago non c'entra molto con quello che è successo ultimamente.
Ma io ti dico che affrontano una difesa pane e burro, come dicono gli Stati Uniti. La loro invece è tutt'altro che pane e burro, quindi io, guarda, propendo per il colpaccio dei Bears in casa, nel dome di Breeze.
Mark, noblesse oblige, Chargers a New Orleans, New England, pardon.
Chargers a New England. Come si comporterà la difesa di New England su Melvin Gordon e compagnia? I Chargers hanno sempre Philip Rivers alla guida, non è un signor nessuno, però credo che comunque riescano a tenerli a bada, anche perché ho visto che Gronkowski ormai è sostanzialmente recuperato ai livelli di qualche anno fa, quindi penso che New England possa vincere di un paio di possessi.
Francesco,
mi tocca grattarmi a me qua adesso.
Io mica t'ho augurato un infortunio.
No, vinca pure New England, ma mi raccomando Gordon perché ce l'ho al Fanta. Francesco, invece un'altra tua compagna di division, Oakland a Buffalo.
Ecco, questa è una partita veramente difficile secondo me da pronosticare, perché comunque i Bills in casa sono piuttosto tenaci, Oakland come dico sempre ha dei buchi secondo me. Ma guarda, ti dico Buffalo solo per il fattore casalingo.
Non sono d'accordo.
Registriamo la cosa, mettiamo a verbale, Marco.
Sì, adesso sono stato d'accordo su tutto, ma penso che
la segno perché così almeno poi settimana prossima potete rinfacciarvela senza nessun problema. Invece Mark, Houston a Seattle.
Houston viene dal bye, Seattle non è ancora al massimo della forma, sarà una partita a basso punteggio, secondo me, a basso punteggio vince sempre Seattle.
Se non finisce 0-0. Francesco, puoi rendere il favore Dallas a Washington.
Azzo. Bellissima partita. Comunque direi voi, se non fosse che si gioca là, quindi è molto dura. Però dai, insomma, vi siete ripresi, bella vittoria, potrete fare lo sgambetto a Washington. Poi concordo con Mark, nel senso i Redskins sono molto dipendenti dal momentum delle gare, quindi può essere veramente tutto, però dico Dallas, dai.
Mark, Pittsburgh a Detroit.
Detroit.
E chiudiamo con Francesco, Denver a Kansas City.
Ma credo Kansas City abbastanza agilmente.
Perfetto, quindi dicevo, puntata snella, con questo è tutto. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati in nostra compagnia. Grazie quindi a Mark Taccone.
Grazie a tutti per averci ascoltati.
E grazie a Francesco Cugusi.
Grazie a voi.
La settimana prossima tornerà, speriamo, anche Luca Barbieri e vediamo magari se riusciremo ad inserire anche qualche altra novità oltre ai tre extra del pagellone di Mark. Voi intanto continuate a seguirci sulle pagine del nostro sito www.trueblueblog.net per tutta la copertura della stagione regolare. Vi ricordo che le puntate del podcast presenti e passate sono ascoltabili e scaricabili, oltre che dalle pagine del blog, sulla piattaforma Spreaker di IFL Radio che ci ospita, sulla relativa app ed iTunes. Grazie a chi ci ha seguito fino qui e appuntamento con una nuova puntata del True Blue Show in compagnia mia e dei nostri ospiti dopo la partita contro Washington. Un saluto e un ringraziamento da Roby e alla prossima.